Allora, abbiamo deciso di partire un po' da una questione che insomma è cresciuta nei giorni, però abbiamo trovato interessante un articolo che parlava proprio della legge sulla tortura di Lorenzo Guadagnucci del Comitato Verità e Giustizia per Genova, proprio perché la legge sulla tortura molto ha a che vedere, o sulla non legge, molto ha a che vedere appunto sulle responsabilità della polizia italiana e di quello che è accaduto negli ultimi anni, chiaramente dal G8 di Genova in avanti. Cioè a venire ai nostri giorni. Quindi appunto con Lorenzo Guadagnucci che salutiamo. Ciao Lorenzo.
Ciao, buongiorno.
Grazie per essere con noi. Volevamo proprio iniziare con te insomma, a chiederti cosa hai scritto in questo articolo e perché dici appunto tortura, se così meglio nessuna legge.
Sì, ho scritto questo articolo con riferimento al testo approvato al Senato che introduce il reato di tortura, che sappiamo essere una lacuna nel codice penale italiano da molti anni. C'è una convenzione internazionale che impegna l'Italia a introdurre questo reato dalla fine degli anni Ottanta e mai è stato compiuto questo passo. Ora, dopo tanta fatica, con una storica opposizione delle forze dell'ordine all'idea stessa di introdurre il reato di tortura nel codice, siamo arrivati all'approvazione di un testo che però a mio avviso è del tutto inadeguato rispetto agli scopi che deve avere una legge sulla tortura, che ha soprattutto un valore di prevenzione, deve essere un punto fermo nella relazione tra le forze dell'ordine, la cittadinanza, le regole costituzionali. Quindi la tortura deve essere qualificata per quello che è, e c'è, come in tutte le normative internazionali, un reato specifico delle forze dell'ordine, perché appunto quel tipo di violenza fisica e psicologica che si realizza quando c'è un cittadino privato della libertà personale e diciamo sotto il controllo, in custodia, alle forze dell'ordine. Questa è la definizione internazionale, quella standard, quella la cultura ci ha trasmesso nel corso dei decenni, dei secoli, direi. Il testo di legge al Senato invece fa un'acrobazia e individua la tortura come un reato generico, che cioè può essere compiuto da chiunque, da qualunque cittadino, in situazioni varie, e prevede poi, rispetto alla situazione attuale, una che se questo reato è compiuto dal pubblico ufficiale. Però in questo modo evidentemente si depotenzia il valore, il significato della tortura, lo si banalizza, e in sostanza si accoglie, come dire, una versione edulcorata per andare incontro così alle aspettative, a mio avviso del tutto ingiustificate, delle forze dell'ordine italiane. E questo mi sembra un arretramento, un cedimento che di fatto rende depotenziata appunto l'introduzione del reato di tortura. A questo punto non ha il significato per il quale ci siamo impegnati, tante persone si sono impegnate in questi anni al fine di introdurre il reato.
Sì, diciamo che quindi il senso di questo depotenziamento, cioè di farlo diventare un reato comune, di nuovo lascia fuori l'istituzione o comunque la forza che dovrebbe essere più direttamente interessata. Io rispetto a questo vedo un disegno appunto che si l'analizzi anche tu nei tuoi articoli, che comunque conferma continuamente una messa in sicurezza delle forze dell'ordine da qualunque responsabilità. Cioè si continua con le condanne depotenziate, con le condanne un po' risibili, adesso a parte gli applausi, a parte la cronaca, no? Però si continua a mettere al sicuro la polizia italiana da qualunque tipo di possibile...
Sì, diciamo la cosa che stride è questa, che le forze dell'ordine italiane hanno dimostrato in questi anni innumerevoli episodi. A Genova, al G8 di Genova, c'è stato forse l'apice per la platealità, per la quantità di violazioni che sono state compiute, e però c'è dall'altro lato un'impotenza da parte delle forze parlamentari, politiche, delle istituzioni democratiche di in qualche modo far valere certi principi come preordinati rispetto alle aspettative delle forze dell'ordine stesse. Mi riferisco ad esempio anche a tutto l'ostacolo che è stato frapposto dalle forze dell'ordine alle inchieste scaturite dal G8 di Genova. Anche in quel caso c'è stato un cedimento delle forze politiche, parlamentari, dei governi, che hanno permesso appunto questa azione di contrasto alla magistratura, una cosa assolutamente al di fuori dei canoni di una Costituzione democratica. Allora, sul punto della tortura, le forze dell'ordine sono ostili perché ritengono che l'idea stessa di pensare a introdurre un reato come un... lo vivono come se fosse un atto d'accusa, come un insinuare che la polizia in ogni occasione pratica la tortura, e in realtà in questo atteggiamento dimostrano le forze dell'ordine, i loro vertici, purtroppo anche i sindacati, nel caso italiano, una grave distanza dai valori democratico-costituzionali. E finora sono riusciti a ottenere questo risultato di impedire la legge sulla tortura per l'impotenza, per la rinuncia del Parlamento a svolgere il suo ruolo. La legge approvata al Senato, a mio avviso, è una sorta di piano B da parte delle forze dell'ordine. In sostanza il Parlamento dice alle forze dell'ordine: guardate, noi questa legge la dobbiamo fare perché ci sono gli obblighi internazionali che ce lo impongono, però state tranquilli che sostanzialmente non cambia niente. Ecco, siccome le forze dell'ordine hanno bisogno invece di un aiuto da parte delle istituzioni democratiche per imparare a rispettare l'etica democratica, le regole costituzionali, per risalire la china dall'abisso nel quale sono caduti, ecco che la legge sulla tortura concepita così è una legge che non ci aiuta su questo percorso.
Però proprio la democrazia a cui tu fai riferimento a me sembra che continua a garantire l'impunità. Cioè, io non penso che un paese come questo non è capace di, cioè, di capire che continua a garantire un passo dopo l'altro l'impunità. Cioè, le stesse sentenze che tu citi o le accuse che vengono poi date, i capi di imputazione che vengono dati agli agenti, sono sempre ben al di sotto insomma, di conseguenze poi per condanne forti. Quindi insomma si continua a garantire l'impunità delle forze degli agenti, delle forze comunque di polizia. Cioè, tu dici un aiuto, ma a me sembra che ci sia un disegno molto chiaro per cui si continua a coprirli. Cioè, anche la magistratura evidentemente non usa tutte le possibilità che ha alla sua portata.
Sì, che ci sono diversi piani. C'è un piano del codice penale dove sicuramente lo si è visto bene proprio nei processi di Genova, dove le pene più gravi e con pene abnormi, direi, sono quelle che hanno colpito una decina di cittadini accusati di atti di vandalismo, diciamo così. Pene lievi invece per nei casi più clamorosi di Diaz e Bolzaneto. Questo è un problema più che dei magistrati del codice penale. Sì. Sono reati che sono puniti con pene relativamente lievi. Diciamo che il caso Genova, se vogliamo, è un caso raro, per carità, forse è proprio questo che lo ha reso così importante e clamoroso, di magistratura che riesce a indagare, a punire comportamenti anche di alti vertici delle forze dell'ordine. Però ecco, mi sembra che siamo arrivati a uno snodo veramente molto delicato, perché proprio la vicenda di Genova e gli anni seguenti ci hanno dimostrato quanto anche nella Polizia di Stato, che è stato l'unico degli apparati di sicurezza che nel dopoguerra ha avuto una riforma in senso democratico nell'81, perlomeno un tentativo di democratizzazione, di sottrarre questo corpo a, come dire, a quella militarizzazione che lo rendeva di fatto e lo rese per tanto tempo una sorta di braccio armato dei governi di turno. Abbiamo assistito appunto a uno svuotamento anche di questa riforma, quindi un ulteriore arretramento su questo piano, e io credo che se vogliamo invertire questa china, se vogliamo bloccare questa deriva, è assolutamente necessario che quel percorso di democratizzazione sia ripreso, e però deve essere ripreso con tutta la forza che devono avere normative che intervengono in una situazione grave. Quindi non c'è spazio per mediazioni con forze dell'ordine, con vertici di forze dell'ordine che hanno un atteggiamento così retrogrado, così disposto a contraddire anche i precetti di base della democrazia costituzionale. Io questo rimprovero al Parlamento, alle forze politiche che hanno approvato questa legge, troppo rinunciatarie, non possono permettersi una mediazione sui valori fondamentali, perché non è giusto, è veramente un arretramento ulteriore invece che un passo avanti.
A prescindere dal... ciao, mi inserisco nella riflessione. A prescindere dalla tua idea e riflessione su una ipotetica democratizzazione delle forze dell'ordine, rispetto alla quale una critica richiederebbe troppo tempo, perché probabilmente sarebbe proprio da mettere in discussione la necessità all'interno di una comunità umana di una forza dell'ordine comunque militarizzata, a prescindere dal gradiente democratico che si sovrapponga ad essa. Tornando al discorso che alle riflessioni che aveva proposto la compagna, è interessante come questa legge sulla tortura, oltre di fatto a riprodurre un aggravante che già esiste per gli esponenti delle forze dell'ordine qualora compiano reati dolosi, semplicemente appunto si manifesta questa aggravante attraverso un'altra norma, questa ipotetica legge sulla tortura. Ma la cosa interessante da osservare è che, oltre che appunto una riforma delle forze dell'ordine, sarebbe interessante un'osservazione, una critica a questo punto, una riforma o un'abolizione a seconda delle prospettive più o meno rivoluzionarie della stessa magistratura, dello stesso apparato giuridico, perché fondamentalmente sono poi i magistrati a di volta in volta non impugnare, non utilizzare gli strumenti giuridici già esistenti, quali per esempio le lesioni gravissime, quali per esempio l'abuso di potere, il fermo arbitrario, altre cose che sarebbero sovrapponibili a moltissimi dei fatti di cronaca più o meno recenti, ai quali i media mainstream hanno fornito un'attenzione, una restituzione poi molto spesso funzionale all'autoassoluzione successiva in sede processuale. Comunque è interessante che, per parlare di uno dei fatti ritornati alla cronaca per le reazioni della solidarietà espressa dal SAP, per esempio l'omicidio Aldrovandi, è interessante come la scelta strategica della procura, della magistratura sia stata quella di utilizzare un reato come quello di omicidio colposo, che non rappresenta come un reato doloso e quindi consente poi agli esponenti delle forze dell'ordine di tornare a indossare la divisa, e allo stesso tempo di omettere le lesioni gravissime, per esempio, che sarebbero state banalmente un reato che chiunque di noi, se si fosse trovato, come dire, invece ad aver infierito su un agente, si sarebbe visto appioppare, molto semplicemente. Quindi il problema non è solo la legge specifica o l'atteggiamento, la condotta delle forze dell'ordine, probabilmente è questo insieme, questa relazione perversa tra forze dell'ordine, magistratura e istituzioni a tutti i livelli.
Sì, certo, questo ovviamente è un campo di intervento molto largo, la riflessione sarebbe molto ampia, forse non è questo il momento per svolgerla. Quello che forse si può dire però è questo, che evidentemente in questa materia, nella relazione fra istituzioni politiche, forze dell'ordine, cittadinanze, e quindi poi anche relazioni di potere che ci sono tra questi soggetti, storicamente forze dell'ordine e magistratura, il potere politico in qualche modo sono sempre stati in grado di sorreggersi l'uno con l'altro, e la storia del nostro paese è ricchissima di esempi nei quali anche abusi di potere giganteschi che sono costati la vita anche a molti cittadini sono stati di fatto non perseguiti dalla magistratura. Questo è sicuramente un dato storico acquisito, però io credo che si debba anche ragionare su un piano, come dire, più di pragmatismo e di valutazione anche delle dinamiche all'interno di queste istituzioni, e in chiave storica io credo che si possa dire che c'è stato un momento nel quale si è agito per tentare di sottrarre almeno in parte le forze di sicurezza a questa loro disponibilità assoluta rispetto alle esigenze del potere politico e anche rispetto a una sorta di impunità rispetto alla magistratura. Ora, sotto questo profilo mi sembra che la storia sia un pochino complessa, ci sono varie situazioni e vari casi. Il caso di Genova, ad esempio, ripeto, ci consegna una storia particolare nella quale una clamorosa violazione di massa dei diritti civili è stata comunque perseguita dalla magistratura in mezzo a mille difficoltà. Io credo che il senso che può avere un'azione parlamentare, approvare o non approvare una legge, lo dobbiamo valutare in questa chiave, se aiuta o non aiuta a responsabilizzare chi svolge un ruolo pubblico negli apparati di pubblica sicurezza, se aiuta ad avere la magistratura una funzione di garanzia. In questo senso io credo che una legge sulla tortura, una buona, una vera sulla tortura, sia un contributo positivo, perché manda un messaggio sul piano culturale, perché può essere un punto d'appoggio per un'azione di tipo anche giudiziario quando se ne presenti il caso. E sotto questo profilo il punto qui che viene, il punto di caduta è questo: avere una legge sulla tortura di questo tipo, del tipo approvato al Senato in prima lettura, non va nella direzione che ho appena descritto, va in una logica di mediazione che a questo punto, avendo come mediatore un apparato di sicurezza che ha dimostrato in questi anni di non essere all'altezza dei compiti prescritti dalla Costituzione, è una mediazione, a mio avviso, profondamente sbagliata.
Lorenzo, volevo ancora chiederti una cosa come giornalista. Proprio perché anche stamattina che abbiamo sfogliato i giornali, insomma, ho visto, letto pezzi, articoli in cui ci si scaglia, no, sul bene e il male rispetto allo stadio, agli eventi di venerdì sera legati alla partita. Comunque, appunto, quindi i poliziotti, i tifosi, rispetto, insomma, a un discorso un po' più ampio rispetto a questa legge non buona, anzi pessima, sulla tortura, comunque rispetto a quello di cui dicevi che c'è bisogno in questo paese, ti volevo chiedere, i giornalisti in Italia, i giornalisti, le giornaliste, secondo te c'è, va bene, qualche interesse, comunque scrivono per giornali mainstream, quindi parlano in certi termini delle forze dell'ordine, o c'è secondo te anche un'incapacità del giornalismo mainstream o non mainstream di scrivere sulla violenza, di scrivere non solo sulle forze dell'ordine, ma proprio di analizzarla? Cioè, io continuo a vedere mancanza di analisi, mancanza di prospettiva, alla fine si mette sempre un po' tutto insieme, si appiattisce molto tutto e si trattano le cose in modo poi molto superficiale.
Sì, purtroppo credo che questa sia una materia rispetto alla quale il giornalismo italiano, nella sua dimensione, quella maggioritaria, quella più conosciuta dei grandi media, abbia pochi strumenti, a mio avviso, per affrontarlo in maniera credibile. Ne ha pochi perché da un lato c'è un rapporto storico, ma che poi si concretizza anche nella vita quotidiana del giornalismo, con le forze di sicurezza e con i poteri stabiliti, per cui evidentemente le chiavi di lettura sono sempre molto deboli, molto viziate da questa relazione molto stretta con i sistemi di potere, in particolare con il potere delle forze di sicurezza. L'abbiamo visto in una quantità di casi così grande che non vale neanche la pena, sì, di scendere a fare degli esempi. E sul piano più generale, quindi della lettura, anche sul piano sociale, ecco, delle situazioni di attrito, anche delle forme, se vogliamo, di violenza che si manifestano nella società, evidentemente il discorso è piuttosto vicino a quello che ho appena fatto. Si tratterebbe di avere una visione, come dire, meno rigida, una visione meno preventivamente schierata sul piano delle relazioni di potere. Questo credo che sia tecnicamente impossibile per i grandi media italiani, per come sono nati, per come hanno sviluppato la loro storia, il loro percorso professionale. Per cui sul piano dell'informazione, sotto questo piano, dobbiamo rivolgerci ad altri soggetti, e ad altri personaggi che spesso, tra l'altro, non sono giornalisti, che ci offrono delle chiavi di lettura, a mio avviso, più interessanti.
Esatto, perché proprio secondo me c'è proprio un'incapacità a capire, forse a capire bene che cosa si intende per tortura. Comunque no, niente, chiudo qua anche lo spazio brevemente dedicato all'informazione. Lorenzo, ti ringraziamo tanto, grazie per la tua analisi, insomma, il tuo punto di vista, e ci risentiamo. Un saluto da Radio Blackout.
Grazie a voi, a presto.
Buona giornata, ciao.
Buona giornata.